Va ora in onda Pop Economia.
Radio Libertà, la linea va subito ad Alessandra Mori. Ben trovata Alessandra.
Ben trovato caro Giulio Cesare, ben trovati ascoltatrici e ascoltatori. Sento la tua voce un po' flebile, spero che voi sentiate la mia. Mi senti bene? Mi sentite bene Giulio Cesare?
Noi ti sentiamo benissimo. Facciamo
in diretta. Perfetto, e allora potete seguirci, cari amiche e amici di Radio Libertà, su tutti i nostri device, accendere la TV al 252 del digitale terrestre e stare un po' con noi. Ho scelto oggi una canzone molto significativa di Adriano Celentano, il molleggiato nazionale. Bello, bellissimo, conto su di te, è il titolo del pezzo, contare sui propri affetti, i figli verso i padri e viceversa. E stavo pensando, noi tutti che siamo figli tutti di questa Europa, nata dal nobile afflato del federalista impenitente e instancabile Altiero Spinelli, quanto vorremmo noi contare, proprio noi contare su di lei l'Europa, sempre che la UE conti davvero pesi davvero e sappia esercitare il suo peso e tuteli per esempio le nostre imprese, le imprese italiane. Beh, non ha potuto contarci fino ad ora sull'Europa un'impresa italiana, un'azienda italiana di Segrate, la Friem, con diverse filiali all'estero e che produce sistemi di conversione energetica, supporta anche la produzione di idrogeno tramite elettrolisi, ora vediamo, un'azienda che pensate gareggiava, era in pista per una gara rilevante d'appalto per quel che è considerato il fiore all'occhiello tra i progetti dell'idrogeno verde in Europa, insomma un caso eclatante di concorrenza sleale. E allora ho invitato qui sulle nostre frequenze a Pop Economia, a Radio Libertà, il protagonista di questa storia, cioè l'ingegner Lorenzo Carnelli, CEO di Friem. Buonasera ingegner Carnelli.
Buonasera Alessandra, grazie per l'invito, buonasera professor Gualtieri e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Eccoci, ritroviamo anche il professor Gualtieri, economista e columnist di Italia Oggi. Ben rivisto professore.
Buonasera Alessandra, ben trovata, un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori e al dottor Carnelli.
Allora, ingegner Carnelli, com'è andata davvero questa storia? Ci racconti? Proprio andiamo a gamba tesa nei dettagli e nella realtà della storia. Prego.
Sì, appunto, parliamo di realtà vissuta. È accaduto ciò che non dovrebbe accadere, specie in un progetto strategico a livello europeo e per di più finanziato con fondi europei. È accaduto che un fornitore cinese ha presentato un'offerta con dei prezzi chiaramente fuori dalle normali logiche di mercato e si è riuscito anche ad aggiudicare la gara. Stiamo parlando di un progetto di produzione di idrogeno, di acciaio legato alla transizione energetica. Il progetto si chiama H2 Green Steel, è un progetto che è una pietra miliare nella transizione energetica in quanto il processo prevede di ridurre del 95% le emissioni di CO2 nel produrre acciaio, quindi poi è quel mix tra transizione energetica e industria, cioè l'industria della produzione dell'acciaio, che si vanno a interconnettere in maniera forte.
Quindi voi eravate in gara, ingegnere, no? Eravate entrati in gara, eravate anche nella short list, poi?
Esatto, noi siamo tra i pochi player molto qualificati in questa specifica nicchia, in questo specifico ambito, siamo entrati nella short list, noi una multinazionale europea molto affermata e molto qualificata, è appunto questo terzo fornitore, un fornitore cinese, e dopo mesi, perché queste gare durano svariati mesi, qua la gara è durata più di un anno, il cliente ci ha appunto comunicato che aveva aggiudicato la gara al concorrente cinese in quanto presentava un prezzo ampiamente migliore del nostro. E il vero tema è che considerando che il nostro prezzo e quello anche del concorrente europeo erano bene o male allineati, il prezzo noi eravamo un po' più competitivi, non essendo una multinazionale, quindi avendo qualche benefit competitivo in questo
quindi,
senso.
Quindi è stato un problema di prezzo, giusto?
Sì,
capito
sì,
bene,
sì.
Un problema di prezzo che non è stata valutata la differenza di qualità, quindi è stata giudicata così tu pur questa gara.
Ma allora, le valutazioni sono abbastanza, diciamo, complesse, appunto durano mesi. Diciamo che il tema è che il prezzo del concorrente cinese era la metà di quello che può essere già un normale prezzo competitivo sul mercato, quindi la differenza era veramente sostanziale. Chiaramente la differenza di qualità c'è, perché nei nostri prodotti c'è, stiamo parlando di macchinari industriali. Difficile valutare magari la qualità da specifiche o da pezzi di carta, ma il vero tema è che anche confrontando, diciamo, possibili costi differenti che possono avere, diciamo, filiere cinesi rispetto alle filiere europee, non va a giustificare una differenza di prezzo così sostanziale, insomma. E quindi qua quello che noi immaginiamo dalle informazioni che abbiamo, si ritiene che appunto il progetto sia stato aggiudicato a qualcuno che perderà dei soldi nel realizzare questo progetto, o che avrà magari, come dire, dei sussidi o dei sostegni per poter poi supportare un progetto comunque di dimensioni importanti.
Che avrà dei sussidi e dei sostegni. Dopodiché lei scrive così: gentile signora Vestager, è la lettera datata 12 aprile scorso e diretta alla commissaria alla concorrenza UE. Scrivo perché siamo stati oggetto di questa, diciamo così, ingiustizia, no? E perché vorrei capire, lei dice, cerco di sintetizzare, se voi europei, se lei è sensibile al comportamento di concorrenza sleale. Cosa le ha risposto?
Allora, intanto hanno risposto, quindi la Commissione europea ha risposto, in questo caso la Commissione europea per la concorrenza, e nella persona della signora Mazurkiewicz, che è il responsabile dell'unità poi proprio per la parte foreign subsidies. E in questo momento, come dire, stanno raccogliendo le informazioni per poi decidere se effettivamente proseguire in qualche tipo di analisi ed eventualmente di azione. Quindi diciamo che una certa risposta a livello europeo c'è stata, e certo, dovrebbe essere, come dire, l'inizio poi di un percorso che porti a qualcosa di reale.
Lei è fiducioso o no?
Lei
è fiducioso?
No. Diciamo, non sono molto fiducioso, perché non vedo la reale forza e la reale volontà nel fare una politica europea. E quindi noi, lavorando un po' su tutto il mondo, anche sul mercato nordamericano, le differenze di decisioni strategiche, ma poi di azioni rispetto a queste decisioni, rispetto per esempio degli Stati Uniti rispetto all'Europa, si vedono molto. Però ecco, è un tema di cui tanto si dibatte, ne parlano tanti tanti importanti esponenti a livello europeo e mondiale. Quindi l'auspicio è quello che comunque l'Europa non ripeta gli errori fatti nel passato, per esempio con il solare fotovoltaico, ma finalmente si renda conto che una politica industriale debba essere fatta.
Quindi la sua azienda, la Friem, ripetiamo di Segrate, si occupa anche di idrogeno. Ci dice brevemente che cosa fate?
Allora, noi facciamo convertitori in energia, e quindi in particolare diciamo convertiamo l'energia elettrica, che per esempio nel caso dell'idrogeno verde arriva da fonti rinnovabili, per poi alimentare il processo di elettrolisi, che è dove l'acqua viene poi scissa e si produce appunto l'idrogeno. Idrogeno che poi può essere utilizzato in questa maniera, prodotto tramite energie rinnovabili, è un idrogeno verde, quindi che non ha emissioni di CO2 nella sua produzione, poi può essere usato in processi industriali, quindi si vanno a decarbonizzare i processi industriali, come appunto il caso di questo progetto di produzione di acciaio. E noi siamo, diciamo, specialisti in questa nicchia di mercato, siamo, escludendo il mondo cinese, nel mondo siamo tra le prime 4 società al mondo, insieme a multinazionali.
Tra le prime 4 società al mondo, insomma, che cosa aveva questa azienda cinese? Diciamocelo proprio qui tra noi, tanto non ci sente nessuno, no? Più di voi?
Aveva in meno di noi un po' di milioni di prezzo, e questo è, cioè, solo una questione di prezzi, che però, ripeto, sono prezzi che non sono sostenibili in una normale dinamica di mercato.
Professor Gualtieri, allora, questa è la storia, adesso torniamo anche dall'ingegner Carnelli, il quale, come ho detto, ha scritto anche alla signora Vestager. E dice l'ingegner Carnelli, e l'auspicio è, ma noi sappiamo, caro professor Gualtieri, che di speranza poi si muore alla fine, e ieri Ursula von der Leyen, proprio ieri, dice così, fa una dichiarazione, la concorrenza tra Europa e Cina sia equa, incoraggerò Pechino ad affrontare le sue sovraccapacità. Un timing perfetto, dico io, viste le elezioni che ci sono tra un mese. Non crede, professore, che la UE si sia svegliata un po' tardi? E soprattutto, dove sono le regole, le garanzie?
Beh, Alessandra, il problema è molto complesso perché riguarda equilibri geopolitici ed economici globali. Non c'è una soluzione semplice a portata di mano, per cui condivido un po' lo scetticismo dell'ingegner Carnelli sul fatto che si possa arrivare in tempi ragionevoli a un qualunque sviluppo positivo, perché il tema è estremamente, estremamente complesso, perché è stato affrontato nella lettera di Mario Draghi, laddove ha spiegato come è cambiato il nostro mondo rapidissimamente in pochissimi anni.
E auspica anche lui, mi scusi professore, un cambiamento radicale, qui viviamo di auspici,
E perché purtroppo o l'Unione Europea cambia o così è destinata a morire. Noi ci troviamo davanti, da un punto di vista macroeconomico, davanti a due enormi giganti, due grandi economie, gli Stati Uniti e la Cina, ognuno delle quali con regole molto diverse al loro interno, ognuno delle quali però bada principalmente al proprio interesse. Questo cosa vuol dire? Secondo me due cose che non dobbiamo dimenticare. Uno, che l'Europa così com'è diventa un mercato di sbocco, un mercato in cui vengono a vendere o vengono ad imporre, diciamo, le loro produzioni piuttosto che un player globale, primo punto. Secondo punto, che l'Italia e ogni singolo componente, ognuno dei 27 paesi che compongono l'Unione Europea, da solo non è assolutamente in grado di essere parte di questo grande gioco tra le due grandi potenze, Cina e Stati Uniti. Quindi, da un lato dobbiamo assolutamente far sì che l'Unione Europea cambi e inserisca una marcia in più nel suo percorso, dall'altro lato dobbiamo capire che non c'è alternativa, perché se è già piccola l'Unione Europea in confronto al 1.300.000.000 di abitanti della Cina, al PIL degli Stati Uniti e aggiungiamoci anche al 1.400.000.000 di abitanti dell'India, cosa può essere ogni singolo Stato?
Certamente, professore, ma un tavolo di regole comuni si potrebbe approntare, ripeto, ora ci sono le elezioni e tutti fanno la loro bella dichiarazione.
Alessandro, il problema è che per fare delle regole comuni dobbiamo essere tutti d'accordo. Quindi non dobbiamo essere d'accordo solo noi all'interno dell'Unione Europea, devono essere d'accordo anche Cina e Stati Uniti. Quindi dobbiamo, qual è il percorso? Mi sembra l'unico. Dobbiamo far sì che l'Unione Europea diventi effettivamente uno Stato federale che assuma su di sé l'onere e l'onore di sedersi al tavolo alla pari con, perché tutti insieme l'Unione Europea rappresenta una grande potenza economica. Il problema è che in questo momento, siccome non esiste, l'unica cosa che condividiamo è l'euro. E questo è fondamentalmente questo. E Schengen, cioè il fatto che andiamo da una parte all'altra dell'Europa senza passare dalle dogane, è l'euro. Non a caso l'euro in pochissimi anni, benché sia una moneta ampiamente imperfetta, si è affermata come una delle monete più solide e apprezzate del mondo. Ecco, se noi guardiamo l'esempio dell'euro, come dico, una moneta molto imperfetta, ma che tuttavia in pochissimi anni è diventata una moneta di riferimento delle economie globali, possiamo immaginare che un'Europa economicamente realmente unita possa diventare certamente un riferimento, un terzo polo tra Unione tra Stati Uniti e Cina.
Allora,
dobbiamo
prima
però
che diventi...
fare questo passo in avanti, perché altrimenti restiamo fermi all'idea di Spinelli, ma sono passati 50 anni.
Prima che diventi un terzo polo, il vice ministro Leo ha detto proprio pochi giorni fa: subiamo la concorrenza sleale e questa si contrasta con meno pressione fiscale. È così? Potrebbe essere una soluzione? Velocemente, professore?
Beh, diciamo che potrebbe essere l'inizio della soluzione, non credo una soluzione complessiva, ma diciamo un primo passo sicuramente potrebbe essere utile, ma non basta certamente, perché nessuna economia occidentale può reggere la concorrenza sleale delle industrie cinesi, perché sono supportate dallo Stato, che non hanno nessuna legislazione a tutela del lavoro, a tutela dell'ambiente. Paradossalmente, l'unico Stato comunista rimasto al mondo è diventato lo Stato più biecamente capitalista e sfruttatore dei lavoratori della storia dell'umanità.
Lorenzo Carnelli, a proposito di pressione fiscale, lei è un'azienda così importante, la subisce molto la pressione fiscale. E poi, a questo punto, lei ci ha raccontato la sua storia, è stato così mangiato dal gigante cinese, no? Un'azienda italiana che è stata scavalcata dalla Cina. Quali sono i rischi per l'industria italiana? Perché qui il discorso diventa anche un po' più complesso, no?
Allora, sulla pressione fiscale poi dovrei far rispondere il mio CFO, ma...
Vabbè, diciamo velocemente, sì o no, la subisce, perché quella c'è o c'è o non c'è.
Diciamo soprattutto la parte legata al mondo del lavoro, sicuramente ci sono degli squilibri che sono importanti e potrebbe essere una delle leve da utilizzare. Poi, come diceva il professor Gualtieri, bisogna fare politiche con molte leve. Invece un tema che è un passaggio cruciale è proprio quello del rischio che stiamo correndo. Il rischio che l'Europa corre è quello di perdere l'indipendenza industriale, cioè l'indipendenza strategica industriale rischiamo di perderla. Perché?
Come proprio l'indipendenza industriale, vediamo un po'.
Esatto, cioè la transizione energetica comunque diventa sempre più interconnessa al mondo dell'industria. Il progetto Eastern Green Steel dice esattamente questo, dice: per fare il green steel, cioè l'acciaio, quindi parliamo dell'industria base a livello europeo, a livello mondiale, per fare l'acciaio verde avrò bisogno dell'idrogeno verde, no? Quindi si vede proprio quanto la transizione energetica vada a intercalarsi nell'industria. E qua quello che la Cina sta facendo è diventare detentrice della tecnologia e della produzione che sta alla base della transizione energetica. Quello che è successo nel solare fotovoltaico lo conosciamo tutti, e diciamo non ripetiamo gli stessi errori che li stiamo rifacendo. C'è un'infrazione aperta anche per l'eolico, poi si parla delle batterie cinesi, adesso ci aggiungiamo la parte dell'idrogeno verde, e capite che mettendo insieme tutti i tasselli noi rischiamo di avere una transizione energetica in cui l'Europa non ha più la proprietà, la capacità tecnologica, quindi perde l'indipendenza strategica, ma questa si tira indietro l'indipendenza industriale. Quindi questo è il rischio che veramente corriamo, arrivando poi agli scenari, come diceva il professor Gualtieri, che poi alla fine diventiamo un mercato che comprerà qualcosa da qualcun altro, ma non sarà in grado neanche di produrselo da sé. Quindi per me è un tema di indipendenza strategica. Abbiamo visto anche col tema energetico quello che è successo a seguito della guerra in Ucraina, qua è ancora peggio, perché non sarà solo l'energia elettrica, ma sarà la parte di transizione, tutta la transizione energetica dentro la nostra industria. Quindi se perdiamo quella, perdiamo l'indipendenza.
Lei ha citato prima gli Stati Uniti, investirà negli USA, cosa pensa di fare adesso?
Ma gli USA, appunto, a differenza dell'Europa, hanno fatto delle politiche molto chiare e molto forti, quindi si sono mossi già cercando di ricostruire e riportare tutta la filiera legata alla transizione energetica al loro interno, richiamando gli investimenti di tantissime società, e quindi sicuramente lì ci sono regole chiare, e sicuramente questo è quel tema di certezza che per gli investitori, per gli imprenditori è fondamentale. Quindi noi vediamo sicuramente gli Stati Uniti come un mercato di assoluto interesse, ma soprattutto, ripeto, in cui ci sono già regole chiare e che tutelano chi produce, chi porta e sviluppa tecnologia e quindi porta e crea valore nel territorio.
Quindi regole chiare, quelle che in Europa non ci sono. Siamo alla vigilia delle elezioni europee. Ingegner Carnelli, lei che cosa si sente di chiedere alla politica? Un messaggio dritto dritto?
Sì, allora, noi siamo...
Al decisore, diciamo.
Sì, sì, allora, noi siamo industriali, quindi giustamente le politiche non le dobbiamo fare noi, chiediamo che vengano fatte politiche in maniera chiara, ma anche in maniera molto molto rapida. Se potessi dare un suggerimento, direi guardate a quello che stanno facendo altre, appunto, altre aree, altre nazioni come gli Stati Uniti, e da lì credo che si possano trarre moltissimi spunti di come poter costruire un'indipendenza strategica a livello europeo. In questo credo che sia l'obiettivo. Poi se così non sarà, chiaramente noi ci muoviamo di conseguenza.
Ovvero?
Ovvero investiremo, come stiamo già facendo, per esempio negli Stati Uniti o in altre aree.
Ecco, professor Guartieri, quindi noi perdiamo, diciamo, le nostre imprese, perdiamo tra virgolette, perché comunque vanno ad investire non in Italia, altrove, quindi chiarezza, regole certe, e soprattutto, dice l'ingegner Carnelli, imprenditore italiano, noi così facendo rischiamo di perdere l'indipendenza industriale. Con lei tante volte abbiamo parlato di questo tema, no? L'indipendenza energetica, l'indipendenza industriale, quale soluzione?
Alessandra, come ti dicevo prima, il problema è estremamente complesso, non vedo soluzione nel breve periodo. Io credo che il tutto passi da un passaggio fondamentale dell'Unione Europea, che deve diventare una federazione di stati, non più semplicemente un'area monetaria comune e un'area di circolazione comune. A quel punto noi potremmo, sederci al tavolo e poter ragionare di politiche industriali che devono essere necessariamente comunitarie, perché da soli siamo troppo piccoli, non andiamo da nessuna parte. Se vuoi la mia personale opinione, penso che questo obiettivo sia molto molto lontano, perché siamo 27 stati, ognuno molto concentrato a guardare il proprio ombelico, se si può dire così, con un'espressione un po' colorita, quindi senza avere la capacità di alzare lo sguardo e capire che o diventiamo competitivi a livello europeo o siamo destinati al declino, siamo destinati a diventare un mercato di sbocco delle grandi potenze economiche, e quindi semplicemente a comprare i loro prodotti. La nostra industria è destinata a diventare estremamente marginale.
Ecco, ingegner Carlelli, quanto è difficile fare impresa oggi in Italia?
Beh, un po' le tematiche sono quelle dette in precedenza, quindi sicuramente c'è una pressione fiscale abbastanza alta, ma credo che al primo posto rimanga il tema delle regole chiare e sicure, che sono il pilastro su cui si può fondare l'impresa. E questo, ahimè, adesso stiamo parlando di politiche industriali europee, ma ahimè in Italia si può estendere a tanti temi, iniziando dalla giustizia, e si può proseguire. Quindi diciamo che il tema delle regole chiare sicuramente è il tema principale. Poi devo dire, abbiamo un paese che ha tanti vantaggi e benefici, quindi riusciamo ad avere poi un'industria che riesce a essere molto flessibile, molto innovativa, cioè nei settori dei quali stiamo parlando adesso abbiamo delle eccellenze a livello mondiale, quindi Friem è un'eccellenza nella propria applicazione, ma abbiamo tante altre società che possono essere eccellenze, che già sono e che potrebbero essere eccellenze a livello mondiale. L'Italia purtroppo, come si sente dire spesso, non riesce a fare sistema, non riesce a far, a creare quell'ambiente giusto perché le aziende crescano in maniera solida e sana, e quindi su questo le aziende fanno molta fatica, e spesso per farlo sono molto spinte ad andare comunque all'estero, e quindi comunque a spingersi all'estero. Un po' è naturale, perché i mercati sono comunque quelli internazionali, però in Italia diciamo che si potrebbe sicuramente fare di più per aiutare questa crescita e questo sviluppo a livello industriale.
Bene, allora.
Scusa Alessandra, posso fare una domanda per l'ingegner Carnelli?
Certo.
Ecco, volevo capire se in questa gara di appalto che purtroppo hanno perso per la concorrenza
cinese,
c'erano anche fondi pubblici?
Sì. Ci sono fondi europei, quindi l'aggravante è che ci sono anche fondi europei.
Come diceva all'inizio l'ingegnere. Cioè,
esattamente.
È una gara fatta con fondi europei, quindi diciamo questa è proprio la contraddizione, no? Ci viene un po' da ridere. Cioè tu fai una gara con i fondi europei e poi te la bollano così per darla alla Cina.
Sì, poi come dire, è un progetto molto ampio, quindi come dire, come il progetto finanziato anche lì è abbastanza variegato. Ma ci sono proprio fondi diretti della Banca Europea o di entità europee molto importanti e quindi diciamo che ci dovrebbero essere, oltre al tema della concorrenza sleale, dovrebbero esserci anche dei temi di etica, di come poi si fa business in generale. Noi quest'anno per la prima volta presentiamo il report ESG proprio per parlare di etica e di come si debba fare business in maniera sostenibile. E poi però chi usa fondi europei magari non li usa proprio cercando di entrare perfettamente nel tema.
Scusi, mi dico, quanto era il valore di questo appalto, se si può sapere?
Allora, la gara è stata aggiudicata, a quanto sappiamo noi, a poco più di 10 milioni. La nostra ultima offerta era nell'ordine dei 18-20 milioni di euro. Questo era l'ordine di grandezza. Però ecco, ci terrei a dire... La mia azienda sta crescendo, sta andando bene, per noi è come dire un progetto perso, come se ne vincono e se ne perdono tanti. Questo è un progetto fare europeo, quindi è chiaro che c'è una certa arrabbiatura, ma il vero tema è quello del rischio della indipendenza industriale.
Certo, assolutamente. Scusi,
siamo
l'ultima
proprio...
domanda.
Per finire, professore, velocissimo.
Che impatto avrebbe avuto sull'occupazione della sua azienda questo vincere questo appalto?
Ma avrebbe accelerato i piani di crescita, quindi avremmo sicuramente ampliato la produzione e assunto un po' di persone, quindi sicuramente avrebbe spinto ancora di più la crescita della nostra azienda. Questo sicuramente. Perdiamo
valore. Non c'è altro da aggiungere.
La crescita invece si è fermata, ma lei, ingegner Carnelli, è molto molto attivo, quindi insomma continuerà ad investire e a produrre nella sua bella azienda. Io la inviterò di nuovo e le chiederò conto di quanto accaduto. Grazie, il nostro tempo è finito e ci vediamo martedì prossimo con la Pop Economia, ma siamo subito, entriamo in rumore.
Arrivederci, grazie.
Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà, semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il buono e il cattivo. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 12 alle 13 Che giorno è? Con Pierluigi Pellegrin ed è tutto magna magna con Sammy Varin. Brutto non ascoltarli.
Stai ascoltando
Radio Libertà,
la tua voce libera, senza filtri né censura.
La tua radio.
Va ora in onda Rumore.
E la linea torna subito da Alessandra Mori.
E allora eccoci, torniamo dritti dritti a Rumore, secondo blocco di questa trasmissione. Entriamo nel disordine mondiale. Nostro ospite oggi qui a Rumore sulle frequenze di Radio Libertà, il generale dell'esercito Paolo Capitini. Benvenuto generale.
Buonasera, grazie dell'invito, grazie mille dell'invito.
Eccoci, e allora io partirei nel disordine mondiale, tante notizie, bollenti notizie internazionali, su una notizia del giorno mi concentrerei e poi andrei più in là. E che è questa: l'esercito israeliano ha preso il controllo del lato palestinese del varco di Rafah. Lo ricordiamo, il varco di Rafah è l'importante confine via terra che collega la striscia all'Egitto e che nei mesi scorsi è anche stato il principale punto di passaggio degli aiuti umanitari verso la striscia. Allora, generale, Perché Israele ha fatto questa mossa, diciamo? Perché quanto è importante per Israele strategicamente prendere il controllo del valico?
Beh, se non altro significa tagliare tatticamente, poi ecco, a proposito delle parole della guerra, è una questione di tattica.
Ora veniamo alle parole della guerra. Ora veniamo
tatticamente
alle parole
della guerra. Significa isolare la zona in cui vogliono operare. Isolarla da che? Dall'Egitto, ma questo tutto sommato vale fino a un certo punto, ma isolarla da qualunque altro tipo di ingerenza, che siano i camion, che siano gli aiuti, che siano le ONG, che sia
o
chiunque
anche
altro.
Terroristici in generale, perché l'esercito israeliano aveva fatto sapere che c'erano sospetti di movimenti terroristici, così.
Sì, questo è la vulgata naturale e normale, cioè per giustificare qualsiasi azione io vado a ricercare il mio nemico, e non lo stanno neanche cercando male, perché l'unico corridoio ancora aperto, e chiamiamolo con il mondo libero, è quello di Rafah, non in superficie ma sotterraneamente. Sotterraneamente sembrerebbero, perché non ci siamo stati nessuno, sembrerebbero che siano ancora attivi una serie di tunnel che collegano il territorio egiziano, che non è l'Egitto, il territorio egiziano con l'interno della striscia di Gaza. Ora è normale che se l'ultima spallata che voglio dare è per isolare e distruggere completamente l'aspetto militare di Hamas, devo impedire che questa riceva qualsiasi tipo di aiuto in sotto qualsiasi forma dall'esterno, e quindi devo per forza recidere queste possibili vie di aiuto o anche di fuga, perché se la cosa va male possono anche pensare di fare i tunnel al contrario, se non l'hanno già fatto.
Se non l'hanno già fatto, dice lei, ecco, questo non possiamo saperlo, però potrebbe essere anche uno scenario questo. E nel frattempo siamo nel pieno dell'escalation, con l'allarme dell'intelligence d'Europa di ieri, dice così il Financial Times, la fonte è questa, la Russia pianifica azioni di sabotaggio in tutto il continente. E poi c'è stato Putin, un gran caos ieri, che ha smentito i sondaggi e che ha attaccato Macron, il quale è tornato a parlare per la terza volta consecutiva di invio di truppe in Ucraina qualora Mosca sfondasse il fronte. E intanto Putin però ha ordinato le esercitazioni nucleari della Russia vicino all'Ucraina. Come la mettiamo?
Bisogna sbobinare un po' di queste notizie, perché sono proprio tante. Sono tutte legate, ma sono tante.
Sono legate. Allora comincio così, generale. Il tracollo della Russia, dell'Ucraina, mi perdoni, si è tanto parlato di questo tracollo, ma è così? Siamo vicini, cioè,
allora,
Putin
il tracollo
sta vincendo questa guerra?
Prima domanda, come si faceva con rischio a tutto di una volta. Allora, la prima domanda è: il tracollo dell'Ucraina è possibile e comincia a diventare anche probabile, con una bassa probabilità. Che cosa ci dice che è probabile? Ci dice che è probabile il fatto che gli Stati Uniti, dopo circa 5 mesi di litigio al Congresso, abbiano deciso, forzando la loro maggioranza, forzando tutte le regole del gioco, di inviare velocemente aiuti militari all'Ucraina. Perché lo fai con questa velocità? Lo fai con questa velocità perché hai segnali concreti che la situazione ti potrebbe sfuggire di mano. E perché, secondo passo, vuoi evitare questo? Perché un conto è andare a negoziati con un'Ucraina ancora in piedi, acciaccata ma ancora in piedi. Un conto sarebbe andare a un negoziato con la Russia, con un'Ucraina che si è arresa nel frattempo. Quindi abbiamo una prova indiretta della gravità della situazione, che è l'urgenza che hanno avuto gli Stati Uniti di mandare aiuti velocemente. E questo mi ricollega alla seconda domanda, quella sempre del rischio a tutto. Perché Macron ha fatto...
Ce ne sono tante, perché qui stiamo rischiando davvero tutto, sì. Generale, quindi è proprio appropriata questa battuta.
Macron perché ha cominciato a dire: guardate che invece bisogna mandare qualcuno in Ucraina per fare... Perché, mentre gli americani hanno capito che tiravano una
bottaglia... Volevo venire a questo, perché Macron ha detto questo? Perché si è messo tutti in allarme in questo modo?
Perché mentre gli americani si sono resi conto, avendo prove provate, che la situazione in Ucraina era veramente messa in un momento critico, quello che chi non se ne sembrava accorgere erano gli europei. Gli europei che ancora dicevano: vabbè, lo mandiamo gli aiuti, sì, ma non adesso, il prossimo mese, adesso vediamo, facciamo passare le lezioni.
C'è il tema dell'Europa immobile, quindi quello è un tema immobile che
sta lì da immobile, tanto. E qualche volta l'immobilità tutto sommato funziona anche, e qualche volta remi al contrario, e quindi... Macron che cosa dice? Guardate che la guerra in Ucraina c'è ancora. La guerra in Ucraina è un momento molto critico, dal momento che gli americani ce lo stanno dicendo. Quindi guardate che se qui la faccenda vanno male, sappiate che noi francesi, come estrema razio, come ipotesi, come idea lontana e peregrina, saremo costretti a mandare gente in Ucraina. E significa che cominciate a pensarci anche voi, perché se non aiutate adesso, dovrete cominciare a valutare di mandare soldati vostri dopo. Questo è il messaggio che c'è sotto Macron. Poi ci sono altri piccoli sassolini, tipo che la Francia non ha proprio tanto digerito che i russi gli stiano portando via la Francafrique. C'è il fatto che lui vuole una nazione abbastanza, una Francia in grande spolvero, perché ad agosto iniziano le Olimpiadi in Francia.
C'è anche un po' di retorica interventistica, mi perdoni.
Poi ai francesi gli piace.
I francesi sono francesi.
Sì, insomma. Gli va di far così e ognuno è fatto a modo suo. Noi bisogna.
Quindi non si possa, ecco.
Però non sono avventati, non sono mai molto avventati. Sembrano avventati, ma fanno gli avventati dopo che hanno fatto i conti per bene.
Ma poi rischio. Di che esercito parla Macron? Quali del sarebbero suo. Queste truppe? Ecco appunto, di che cosa stiamo parlando?
No, lui non l'ha detto, lui ha detto io manderò i miei soldati.
Ah, i suoi soldati.
Allora, se uno sbobina il discorso, dice vabbè, allora quanti ne mandi? Allora, di pronto i francesi hanno la regione straniera, che sono circa 15-16 mila uomini, vado a coso. C'hanno i paracadutisti, c'hanno la fanteria di marina. Alla fine, se mandassero tutte la loro prima scelta, manderebbero un 25-30 mila uomini, ma sarebbero poi senza più l'esercito.
Ecco, tutto sommato. Quindi stiamo parlando, diciamo, di una dichiarazione così, insomma.
Sì, anche perché dall'altra parte i russi ne hanno schierati 250 mila, altri 200 mila che sono in addestramento, per cui... non è che si mette una gran paura.
Che volevo chiederle se davvero Putin è così in vantaggio, no? Sentivo che lei ieri diceva perché Putin non affonda il colpo, è come se ci fosse un decisore, no? Che sta aspettando che cosa? Questo, diciamo, è interessante a livello proprio di strategia anche.
Allora, qui questa è la domanda che ci facciamo tutti quanti noi che guardiamo queste cose
da lontano,
perché le spiegazioni sono tante. Prima spiegazione, i russi sono talmente incapaci che non ce la fanno proprio, anche volendo, con tutta la buona volontà, non ce la fanno a prendere l'esercito ucraino. Al che verrebbe da dire, ma allora se sono così incapaci e così, come cavolo hanno fatto a resistere 2 anni e mezzo e a prendersi quello che c'hanno e a tenerselo? E quindi questa ipotesi decade. La seconda ipotesi è che ci fanno di tutta l'Ucraina? Dal momento che se la prendono tutta, poi si trovano a imbarcare in una guerriglia di 20-30 anni tipo Cecenia, che nessuno se la augura, cioè non puoi tenere sotto una nazione che ti ha dimostrato con le armi in mano che non ci vuole stare sotto di te, la piccola parte del Donbass che già ce l'hai da tempo. E questa cosa qua potrebbe essere la base, ed è la terza ipotesi, la base che sta sotto l'aspetto, diciamo, diplomatico, l'aspetto di accordi sotterranei che si cerca, che penso, e anzi è sempre successo, si stiano un pochino tenendo in piedi, nel senso, va bene, ma se noi questa partita, parlo da russo, se questa partita la chiudiamo con la Crimea, la sicurezza del Mar Nero, il corridoio di terra che unisce la Crimea al Donbass, tutto al Donbass, noi in cambio, noi russi, vi lasciamo Odessa, tranquilla, vi diamo l'unico sbocco, facciamo un
Odessa 3-4... che è ormai sotto attacco, che i russi hanno sempre amato spasmodicamente, che invece hanno cominciato ad attaccare, un segnale questo.
Sì, però non se la possono prendere, perché per prendersi una città come quella bisogna avere uno straccio di flotta, ce lo devi avere, e uno straccio di fanteria di marina ce lo devono avere. E se c'è una cosa in cui gli ucraini sono stati veramente grandi, hanno spianato la flotta russa del Mar Nero e non c'è proprio possibilità di fare.
Questo ce lo diceva anche Ugo Poletti del Odessa Journal, che è stato spesso nostro ospite, che però poi ci ha detto in questi giorni noi ci sentiamo a questo punto sotto attacco.
Razzi, missili, quelli quanti ne vuoi, ma l'idea di fare un'azione per prendersi una città di centinaia di migliaia di persone, certo, non è nelle possibilità. La quarta ipotesi è che i russi dicono noi teniamo freddo il fronte fino adesso, in attesa che a tutti quanti vada bene questa ipotesi d'accordo. Se per qualche motivo, quello che non so, l'accordo non andrà bene, proviamo a spingerci ancora più avanti con le truppe e poi ne riparliamo. Cambiamo lo scenario. Sembrerebbe che ai russi non vada di cambiare lo scenario. Questo è un momento ideale per loro. Gli ucraini hanno poche munizioni, non gli sono ancora arrivate quelle americane, non hanno soldati e hanno una linea difensiva ridotta veramente male. Meglio di così, per uno che attacca, non troveranno mai queste condizioni.
E allora, abbiamo sentito tante parole da lei, no? Le parole della guerra. E Giulio Cesare, il nostro regista, velocissimo, ecco che ci dà la cover di un suo libro, Le parole della guerra, perché lei viaggia nel mondo dei termini militari esercito. scritto da lei e anche da Mirko Campochiari, ed edito da Parabellum, un libro che è molto interessante anche per noi che siamo totalmente profani, perché lei parla di guerra ibrida, no? È come se ora noi siamo in realtà sempre stati, ho letto alcune righe, nella guerra ibrida, che dice lei. È come se adesso ci fosse stata la trasformazione pratica, no? di questa guerra ibrida. Ci siamo ritrovati in una guerra che non abbiamo mai capito, ma adesso ci siamo proprio dentro. Ecco, abbiamo vissuto sempre così, non ce l'hanno mai fatto capire. Ci spieghi un po' le parole della guerra?
Esatto. Diceva qualcuno più antico di noi, nomina sunt res, quindi se noi abbiamo un nome per le cose, definiamo anche le cose. Usare un termine improprio e non compreso per definire un fenomeno che già di per sé è confuso, porta a non comprenderlo. Se non lo comprendi, non sai neanche gestire le tue reazioni di fronte a quel fenomeno e viaggi di impulso, diventi uno che può essere manipolato. Quindi il sapere di che si parla è sempre una cosa buona, in qualsiasi ambiente ci si muova, anche in quello della guerra. Esempione classico, i russi hanno minacciato di fare attentati, anzi sembra che i russi minaccino di fare attentati. Ecco, questo è uno scenario da guerra ibrida, che è una delle possibili guerre. Chi avrà il piacere o la voglia di leggersi quello che abbiamo scritto troverà esempi e definizioni di questa. La guerra ibrida è una guerra che ha uno schema militare, ma viene condotta con mezzi non militari. Io cerco di indebolire, cioè quindi ha un nemico contro cui scagliarsi, ha una strategia che definisce una vittoria, ma usa mezzi non cinetici, si dice, cioè non carri armati e non cannoni. Però può usare mezzi altrettanto letali, tipo attacchi finanziari, attacchi cibernetici, attacchi alla rete delle comunicazioni, distrugge la reputazione dei leader. Adesso noi siamo vicini alle elezioni europee.
Ecco, le elezioni europee, appunto. Un tema importantissimo, di rimente. Io ho appena detto, l'Europa è immobile, ma tutti adesso giocano un po' a rialzo, no? Fare la propria dichiarazione, tutti i leader, anche Macron nel suo specifico, alle elezioni. Quindi ora siamo vicini alle guerre europee, alle elezioni europee. Cosa determina tutto questo?
Sempre per rimanere in tema di guerra, è il momento ideale. Perché sulla guerra russo-ucraina l'Europa ha un grossissimo ruolo, ha il ruolo di dare intanto un sacco di soldi, il secondo ha il ruolo di dare anche un sacco di tecnologie e di armamenti. È normale che per la Russia indebolire questo tipo di fronte è vitale, e il momento delle elezioni in cui si possono stabilire nuove maggioranze, in cui si può anche decidere di dire ma sai che c'è dell'Ucraina, abbiamo dato abbastanza, ciao, va bene così, da quel punto di vista di Mosca è un obiettivo primario colpire il processo elettorale, colpire i candidati, colpire le idee, colpire anche l'idea di andare a votare eventualmente. È già successo, una vittima famosa, ormai è un dato acclarato, che l'intelligence russa abbia lavorato moltissimo per la Brexit, per esempio, e ci sono prove. E lo stesso lavoro c'è fatto al tempo della candidatura della Clinton. Cioè queste cose non sono solo teorie, sono anche molto molto pratiche.
Cioè cose che sono accadute davvero e che noi ovviamente
abbiamo, e che possono tranquillamente riaccadere. Quindi più che la bomba sulla metropolitana, che mi auguro di non vedere mai, ci sono altri sistemi anche peggiori, fanno anche più danni sulla scala, meno cruenti ma altrettanto dannosi, che colpiscono la platea della gente, chi prende decisione. Modificare l'opinione delle persone in un verso o nell'altro è già di per sé un obiettivo politico-militare.
Anche spingerla a non voto, dice lei, no?
Ma perché
anche
no?
Spingerla alla disaffezione, che già comunque è molto radicata qui da noi, la disaffezione alla politica.
Cioè, ma chiaramente cosa fai? Non devi fare altro che favorire una linea di tendenza che già esiste.
Ecco, l'Italia adesso quanto è fragile, quanto è vulnerabile in questo momento, proprio per rimanere in tema di quello che le diceva, le fake news, anche quelle che possono provenire dal Cremlino, per esempio.
Tutti siamo vulnerabili per un sistema che risale addirittura alla preistoria, ed è una cosa che funziona. Praticamente il meccanismo è questo qua: se io riempo di informazioni più di un qualsiasi obiettivo di popolazione, più informazioni di quello che riesce a processare nel tempo, cerco una scorciatoia, cerco di avere un bias cognitivo che mi dia una scorciatoia, non potendo analizzare tutto, mi trovo la via più veloce. Quindi cosa faccio? Io ti riempio di informazioni contrastanti, ti incasino il cervello, tanto per dire. Dopodiché
a metà di questa cosa ti do la soluzione. Dice, sì, lo so, sembra tutta una gran confusione, ma adesso abbiamo la soluzione, ti metto tutto in ordine, così, così, così e così. E veramente dal tempo del Neolitico l'uomo ragiona, se trovo una soluzione veloce, che io la prendo. C'è l'esempio della tigre di denti a sciabola, quando ti trovi davanti alla tigre puoi avere 35 opzioni, però è meglio che ti levi velocemente da lì, magari non è l'opzione migliore, però basta che ti levi, arrampicati sull'albero, non hai tempo di pensare a tutto, pensi alla prima che può funzionare. E funziona in questo modo, ti viene data la prima che può funzionare, che sia plausibile, non ti devono convincere, ti devono portare nella fede, che è diverso. E convincere ci vuole tempo, dare un credo ci vuole molto meno.
Ci vuole molto meno. Biden, quanto è forte in questo momento e quanto è debole invece?
Allora, Biden è molto forte perché ha preso la maggioranza del congresso americano e l'ha costretta a votare gli accordi e gli aiuti all'Ucraina. Contemporaneamente Biden è estremamente debole perché ha la sua base elettorale, almeno la parte giovanile, che è in protesta perenne nelle università.
Ecco, la protesta delle università è la componente anche filo-palestinese che ha al suo interno, no? L'America, alla quale Biden deve dare anche un credito, esatto. Deve dire qualcosa, una parola.
Quindi Biden sembrerebbe forte nell'establishment che governa al momento gli Stati Uniti. Cioè la parte proprio che gestisce lo Stato profondo, come per dire, i grandi apparati che capiscono che gli Stati Uniti non possono fare la brutta figura, per esempio, di abbandonare l'Ucraina e quindi devono agire. Contemporaneamente è debole nello Stato vero, cioè tra i cittadini, che cominciano a non capire più tanto bene e hanno un'alternativa, come dicevamo prima, di quello che ti risolvo io il problema in 5 minuti, che è la frase di Trump: se vado su io 2 minuti la guerra è finita.
Quello che ha detto Trump, no?
Ma nessuno, ma nessuno gli viene in mente di chiedere come e a quale costo. Che questo già comincia
a essere... anche un'altra cosa Trump generale, non so se l'ha sentita. Per stare qui alla NATO bisogna pagare, sedere a questo tavolo bisogna pagare un prezzo. Chi lo ha pagato? Ha fatto una battuta abbastanza interessante, eh?
Sì.
A proposito di armamenti, a proposito di truppe.
Sarà l'età, ma Trump dimentica una cosa, che la NATO è l'assicurazione degli Stati Uniti dall'essere la NATO, il pilastro europeo della NATO, che paghi o che non paghi, consente agli Stati Uniti di essere gli Stati Uniti, di avere l'Atlantico completamente governato da loro. Quindi potremmo anche non pagare, ma non possono rinunciare all'Europa. Gli Stati Uniti non possono dire, beh, noi vi abbandoniamo. Perché se vi abbandoniamo, lei se l'immagini la Cina che si prende per esempio, facciamo fantapolitica, la Cina che si prende la Francia e che l'Atlantico diventa un oceano disputato tra Stati Uniti e qualcun altro. Quindi è facile dire vi abbandoniamo. Non lo può fare. Hanno fatto una guerra, hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale per evitarlo.
Ecco.
Cioè, è la loro eredità.
La Francia, Xi Jinping incontra Macron e von der Leyen, la Cina e la UE restino partner, dice. La Cina ha un ruolo determinante, quanto sta pesando il gigante cinese in questa storia?
La Cina sta passando un brutto momento perché praticamente tutta questa turbolenza l'ha messa un pochino fuori dal giro del commercio mondiale. In più la storia delle sanzioni l'ha messo anche un pochino... in difficoltà rispetto a certe tecnologie. Gli Stati Uniti hanno cominciato a pensare che certe tecnologie elettroniche, microchip, materiali di un certo tipo, forse è meglio che se li tengono per loro, ed è il motivo per cui sono, e senza quelli non competi con gli Stati Uniti, che già sono 20-25 anni avanti alla Cina. Quindi i cinesi hanno bisogno di recuperare questo gap tecnologico per poter essere davvero dei competitori. Cosa fa Xi Jinping in Europa? Sta cercando di trovare questi pezzi che noi produciamo in qualche modo. E questo se vuole ancora andare avanti, perché la grande paura dei cinesi è quella di diventare vecchi prima di diventare ricchi, dicono loro.
Ecco, molto bella questa battuta, perché il loro freno è potrebbe essere semplicemente questo. No? I cinesi possono aver paura solo di questo, insomma, mi sta dicendo, in sostanza. Ecco. Oggi ha parlato anche il ministro della difesa Crosetto e ha insomma detto a Israele si fermi o sarà davvero un disastro, appunto per il caso di Rafah. L'Italia che ruolo ha in questo grande disordine? Realisticamente.
Che ruolo ha? Ha il ruolo che ha scelto di non avere, come ha scelto di non averlo la Spagna, la Francia, la Polonia, cioè gli stati europei. si sono rivolti a questa grande creatura che ancora ottimisticamente dovrebbe, diciamo che nascerà, ma al momento non c'è nessuna potenza europea che può dire a chiunque nel mondo fai questo, perché non ci abbiamo la forza, né forse economica sì, però non ci abbiamo la forza militare, non abbiamo la forza diplomatica, e soprattutto dobbiamo rendere conto a chi questo gioco lo gestisce. Cioè, noi dobbiamo cantare la stessa musica che ci dica che c'è il nostro grande alleato, non ne possiamo cantare un'altra diversa.
Non ne possiamo quindi, sicuramente cantare un'altra,
quindi
questo
Crosetto,
è chiaro.
Crosetto dice quello che dice Blinken, che dice Biden, e non può dire altro. Al massimo si può star zitti, al massimo tipo Erdogan, che persegue tutta un'altra strategia, ha deciso di o tacere o dare qualche segnale di apertura verso i palestinesi. Però devi stare così come dice il tuo grande alleato, è la regola dei grandi imperi.
La regola dei grandi imperi. C'è una linea rossa, generale, concludiamo. La NATO, si dice, starebbe preparando qualcosa, se questa linea rossa, lo diceva Repubblica giorni fa, venisse valicata. Qual è la linea rossa più pericolosa in questo momento che la Russia non può e non deve valicare, secondo lei?
Beh, la linea rossa è conosciuta da 70 anni dai russi, che è l'integrità dei territori o degli appartenenti all'alleanza. Allora, un attacco, che non vuol dire un aereo che arriva, una bomba che cade, un colpo di cannone che per qualche motivo attraversa il cortile della, significa un attacco, si capisce, insomma, quando ti attaccano. Ecco, quello è l'unica linea rossa che la NATO riconosce, cioè l'aggressione deliberata ad uno o più dei suoi stati membri. E questo è, noi da sempre ci prepariamo a questo, facendo piani verso chi? Verso chi potrebbe portarci questa aggressione. E non è solo la Russia, ci sono piani anche in caso di, per esempio, di disastri naturali di grande portata, un Chernobyl 2, che si fa? Come possiamo dare una mano, per esempio? Quindi i piani è il mestiere, esatto, fare piani è il mestiere di ogni alleanza militare, cioè si fanno piani perché è il
però
mestiere.
Lei diceva prima, si fanno piani, però poi si fanno piani quando c'è il vuoto, no? Mi diceva.
Sì, quando hai tempo e non hai, si fanno dei piani. Si fanno delle prove, si fanno delle esercitazioni, si testano se questi piani sono realistici e si aggiornano i piani. Nell'eventualità sventuratissima che toccasse davvero metterli in atto, si tirano fuori, si aggiornano all'ultimo momento e si mettono in pratica. Ma tutte le forze militari del mondo e tutte le alleanze fanno piani per le ipotesi più disparate, veramente più disparate. Alcune più disparate. Fanno anche,
oggi fanno... Putin si è insediato ad un suo ulteriore mandato, quindi insomma una cerimonia molto fastosa, no? Come nella tradizione russa. Che ne pensa?
Beh, lui,
un'immagine lui molto, molto volutamente fastosa, molto volutamente nella comunicazione. Putin è molto bravo in questo.
Ma lui parla ai russi. I russi vogliono vedere quello, vogliono vedere di essere una grande potenza con un capo che sa cosa vuole, che li rassicuri che va bene, faremo sacrifici, ma alla fine, come è sempre successo, vinceremo. Questo è il messaggio dei russi, è rivolto assolutamente non a noi,
a loro.
A loro, e loro vogliono vedere che è vero che io magari sto male, sto infilato da qualche parte in un villaggio della Russia centrale e non so neanche che siamo in guerra con l'Ucraina, però quando accendo la televisione, l'unica che c'è nel villaggio, devo vedere la potenza del mio paese, non devo vedere il remissivo, non fa politica il remissivo in Russia, devi sembrare potente, anche quando magari non lo sei così tanto, eh?
Ecco, vedo che lei alle sue spalle ha uno splendido mappamondo, ma non poteva che essere così. Lei parlava prima della tigre. Quante volte nella sua carriera l'ha incontrata questa tigre? Come ha fatto ad evitarla? Una domanda un po' personale.
Scusi, ho perso la parola. Questa?
La tigre, no? Diceva lei prima. Quando vedi la tigre bisogna assolutamente fare qualcosa subito.
Ci si addestra per questo. Ci si addestra per questo qua, sperando che ti vada bene. O anche che la tigre sia distratta o abbia già mangiato, perché c'è anche questa. C'è anche questa possibilità. Non sempre il piano funziona come deve funzionare, però c'è una cosa di cui si può essere certi. Senza piano, senza pensarci per tempo, le cose vanno sicuramente malissimo. In altro caso possono andare male, ma se non hai nessun piano va malissimo. E questo è un dato di fatto.
È chiaro il messaggio. Meglio sempre avere un piano nella politica, nella geopolitica e nella vita. Grazie per questa bellissima intervista, soprattutto per il dinamismo. E ci sentiamo presto, ci rivedremo se lei vorrà. Grazie.
È un piacere, è stato un piacere. Buon pomeriggio a tutti.
Arrivederci. E noi ci vediamo martedì prossimo.
Avete ascoltato Pop Economia.